Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
RX incontra.
Allora, il titolo Keta Music è nato perché io, quando ero uno sbarbo, facevo il PR nei locali, quindi frequentando molto questo tipo, no, di posti in cui comunque si ascoltava un'altra musica che era fondamentalmente la tech house, tutta la musica elettronica dei tempi, diciamo che girava anche tanta droga nei locali. In quel periodo lì la ketamina, diciamo, era un po' la nuova droga del momento, era quella che era in voga, che però non era, non so come dire, non lo ammettevano, no? Era una droga che si facevano tutti, però tutti ne parlavano male, no? Tutti dicevano: ma la ketamina è merda, la ketamina, ma, ma quello lì mica si sniffa i sonniferi per i cavalli, no? Però poi andate a ballare il sabato sera e si facevano tutti di ketamina, no? E in quel momento in cui ero un rapper emergente, comunque un outsider, perché arrivando da fuori, nonostante, come dico sempre, vivessi molto l'hip hop, la cultura, però non lo sembravo, perché insomma mi vestivo come un PR dei locali, no? Quindi insomma parlavano tanto bene quanto male di me, della mia musica, però poi in realtà quando andavo ai contest li vincevo, gridavano tutti alle rime, la mia musica alla fine l'ascoltavano tutti, quindi mi dissi: cazzo, la mia musica è un po' come la Catch in questo momento, no? Ne parlano bene e male, però se la fanno tutti alla fine, no? E quindi Keta Music è nato così. Ma allora, la differenza più grande tra Keta Music, o comunque i tape in generale, i miei album, è che i mixtape si fanno veramente divertendosi, senza pensare alla classifica, si possono mettere tutte le collaborazioni che si vogliono. Un tempo, adesso non più, ma un tempo si mettevano un sacco di basi americane già edite, tanto il tape era fatto completamente nell'illegalità, quindi non c'era questo problema. E insomma, diciamo che per certi versi il tape è ancora più genuino del disco, quasi sempre, dico quasi perché non sempre è così, però togliendo, diciamo, i mischilli da questo discorso e facendolo a 360 gradi nel panorama musicale, qualitativamente il tape magari a volte risulta essere un pelo meno curato, che non vuol dire inferiore o che sia più brutto di un disco, però sai, il mixaggio, tutte queste fasi vengono magari un po' trascurate, perché ciò che deve venire fuori è l'essenza di un artista, quindi l'attitudine al microfono, eccetera eccetera eccetera, piuttosto che, appunto, no, il suono perfetto, il ritornello funzionale, insomma tutte queste boiate qua che poi aiutano, anche se a volte capita che riesce a fare degli album con la stessa attitudine, curandoli talvolta di più, però con lo stesso spirito, che è un po' quello che per esempio è successo a Magic quando abbiamo fatto 17. L'abbiamo approcciato come un mixtape, anche se in realtà era un disco, e poi ha pagato, come sempre le cose fatte così di pancia sono quelle che alla fine vengono meglio, quando le vivi con lo stress, cazzo, devo fare il singolo, devo fare la collaborazione figa, poi alla fine va tutto una merda quasi sempre. Quindi a tutti i ragazzi colgo l'occasione per consigliare di divertirsi sempre e di preservare quello spirito anche quando diventano famosi, che è difficile. Dal primo Keta Music ad oggi di cose ne sono cambiate parecchie, sia attorno a me che dentro di me. Ciò che si può vedere al di fuori penso sia chiaro, no? Mi sono comunque adagiato, ho fatto più step dal punto di vista socio-economico, nel senso che comunque prima vivevo alle case popolari con la mamma, adesso fortunatamente, diciamo, sto meglio, no? Cioè comunque ho una casa tutta mia, non ho particolari privazioni, meno male, sotto quel punto di vista lì sono tranquillo. E sono cresciuto, perché mi skill di Keta Music 1 aveva 19 anni se non erro, quest'anno ne faccio 32, quindi capirete te che, come credo sia giusto, sono cresciuto e sono maturato artisticamente, ma soprattutto come persona. Lo rende palese il fatto che quando magari ascolto i miei primi lavori ci sento tanta immaturità, tanti errori, tante idee che non condivido più. Un po' di mesi fa ne parlavo con Zanna, gli mandavo un messaggio: io sto ascoltando Keta Music, ma che cazzo avevo in testa, cioè perché parlavo di ste robe, ma che cosa me ne fregava, no? Perché scrivevo i testi su queste cose? Però vabbè, ero giovane. Questo è, diciamo che sono diventato un artista, una persona più consapevole e più pacata, se vogliamo. Mi sono un po' non smussato, però prima ero veramente fumentino, mi incazzavo per tutto. Cioè, anche adesso non è che, diciamo, che sia proprio un guru della pace, però diciamo che mi sono dato una bella calmata. Comunque non prendo più tutto di petto, meno male me ne frego anche di quello che posso leggere su internet, no? Invece quando ero giovane me la prendevo di brutto, anche per i commenti. Poi era un po' una novità, no? Io sono stato un po' uno dei primi che era forte sul web, no? Perché prima di me i rapper non c'era neanche YouTube, figurati, no? Quindi sono stato uno dei primi, diciamo, ad avere il bello e il brutto del web. Quindi tanto hating, tanti commenti negativi. Ad oggi ti dico, boh, con tutto quello che è successo non mi sento né l'unico, né quello che l'ha subito di più. E soprattutto ho imparato tante cose, quindi non mi faccio quasi mai toccare da ciò che leggo su internet, mentre una volta di brutto. L'obiettivo che mi ero prefissato con il primo mixtape, tutto sommato, era approvazione da parte dell'ambiente. Dall'ambiente che contava, che era quello che mi interessava. Cioè, io sono cresciuto proprio idolatrando, diciamo, quelli che ai tempi erano un po' tutti i nomi e le facce del rap italiano. Soprattutto le voci, perché le facce a volte le venivi a vedere tempo dopo, quando andavi a vedere dal vivo, non essendoci il web. E per me erano un po' come dei padri o dei fratelli maggiori. Avevo un sacco di stima, cioè tutt'oggi ti dico personaggi come Bassi Maestro, per esempio, no? Cioè, per me è stato come un fratello più grande che mi ha introdotto in questa cosa dell'hip hop, nonostante ci siamo conosciuti soltanto anni dopo. E quindi per me il massimo, cioè la libidine massima di questa cosa del rap era fare un progetto che ricevesse consenso da queste persone. E perché no, magari che li includessi in un secondo capitolo, che poi è quello che è successo. Infatti, sempre parlando di Bassi, mi ricordo che quando feci terza stagione mi mandò un messaggio bellissimo dicendo che lo avevi ispirato molto, che era un periodo dove non riuscivo a fare un cazzo, invece quel disco l'avevi ispirato e aveva fatto venire voglia di rappare. Cioè, per me quella roba lì ha pagato più di 100 certificazioni, capito? Volevo diventare uno di loro, no? Non mi interessava la fama, perché non c'era, cioè loro stessi non erano famosi, loro erano soltanto in questa nicchia. Non mi interessavano i soldi, perché nessuno di loro era ricco. Quelli ricchi, diciamo, dei tempi erano di Articolo 31, forse, che avevano fatto dei soldi col rap, però per me non erano il rap, non era la roba che ascoltavo io, per quanto abbia ascoltato anche loro da piccolo. Però, cioè, io volevo far parte proprio di quell'ambiente lì underground. Cioè, tutto quello che poi è successo, no? Tanti mi hanno attribuito, oltre che tanti dicevano che ho creato i mostri in quel periodo, no? Però tanti dicevano, cazzo, e Mischilla ci ha salvato la vita in questo senso nell'outfit, no? Di non vestirci più come Eminem, no? Cioè, perché tutti potevano vestirsi come volevano dopo di me. Però tutte queste cose in realtà che mi vengono attribuite e che mi fanno piacere sono venute per caso. Cioè, non è che io ho detto adesso faccio il game changer, mi metto lì con la mia attitudine, col mio rap strano. Cioè, io ho fatto quello che mi veniva da fare, e anche la questione dello stile. Credo comunque di aver portato anche uno stile mio, riconoscibile. Quello è dato tutto sommato dalla personalità. A volte mi dilungo su questa cosa perché ci tengono. Anche magari quando, non so, parlo con il mio manager, adesso che abbiamo l'etichetta, dico, guarda, vatti a sentire questo ragazzino, secondo me è bravo, no? Lui molto spesso dice sì, però cazzo, fa la stessa roba che fa quell'altro, no? E io gli dico sempre sì, però devi considerare che questo ragazzino magari c'ha 18 anni e che è normale che a questo punto del suo percorso copi qualcuno, no? Perché anche io copiavo gli altri. In testa avevo Jake La Furia, per esempio, no? Cioè, io cercavo di copiare Jake La Furia perché per me era il rapper da battere, quindi insomma, non, diciamo che è un po' lo scimmiottavo. Il fatto che io non rappi come Jake La Furia è dato dal fatto che ho una mia personalità, e quindi anche cercando di farlo non risulto uguale. Poi vabbè, ad oggi ovviamente ci sono tanti anni di carriera, quindi io il mio stile l'ho evoluto per conto mio. Però anche all'inizio magari ci sentivi un po' di Dogo, no? Un po' delle influenze, però dicevi comunque è lui, no? E quindi questo per arrivare a cosa, no? Per chiudere il cerchio e rispondere alla tua domanda. E tu mi dici che cioè, qual è l'obiettivo che ti eri prefissato? Ma non è stato quello di portare qualcosa di nuovo. È capitato perché fondamentalmente ero la persona giusta al momento giusto. E questa, boh, si può considerare fatalità, merito, una botta di culo, non lo so. Ma di quelle Mischilla è rimasto sicuramente l'amore per l'hip hop, che è una cosa che ci tengo troppo a dire, perché purtroppo questa cosa non si può vedere molto, perché ovviamente sui miei social ci lavoro anche tanto. Non è che vengono a fare le chiacchiere che faccio con i miei amici nel privato. Però rimango affascinato dall'hip hop come cultura, rimango grato all'hip hop come cultura perché mi ha salvato la vita. E per questo che sono ancora un infottato di graffiti, per esempio, no? Che ancora ogni tanto dico, cazzo, vorrei uscire, andare a dipingere, no? Però oggi se mi allacciano a fare i graffiti, diciamo che la pago per tutti, quindi devo stare attento, non è, diciamo che è una cosa che è meglio non fare. E poi vabbè, la sfacciataggine, la cazzima, quella roba lì che dicevo che è quella che si è un po' alleggerita, no? Prima ero arrogante, ecco, prima non è che ero cazzimuto, prima ero proprio arrogante. Diciamo che è maturata quella cosa, però un po' è rimasta, no? Con la spocchia un po', soprattutto nel rap, ecco, mettiamola così, è rimasta la spocchia nel rap, nella persona è svanita quasi del tutto, sono diventato pacifico, però nel rap è rimasta la cazzima. Come tutti, anche se non tutti lo ammetteranno e non l'hanno ammesso, con l'avvenire di questa nuova generazione nel 2015-2016, la trap, un po' l'ho sofferto questo passaggio di testimone. Non tanto perché fossi geloso della mia posizione, che comunque ho sempre preservato facendo le mie robe, ma perché ci siamo trovati di colpo a doverci scontrare con altri nomi, nuove facce, nuove sonorità che soprattutto ai tempi non capivamo. Cioè, per chi come noi è cresciuto con la roba del rap in quattro quarti, le doppie rime, le metriche, la punchline, la rima di concetto, cioè, quando poi, capito, sono arrivati questi che canticchiavano sulle basi, erano anche bravi, ad oggi ti dico erano bravissimi, però ai tempi non lo capivamo, no? Diciamo, cazzo, ma perché questa roba riceve lo stesso consenso di un pezzo rap scritto bene? E quindi insomma tutti abbiamo un po' sofferto di questa cosa. Mi ricordo ai tempi c'erano alcuni dei miei colleghi che mi dicevano, cazzo, non so, sto pensando di cominciare anche io a fare la trap, no? Di smettere, anche nomi, adesso non li farò per correttezza, però nomi anche diciamo rilevanti nel rap italiano. E io dicevo no, secondo me invece noi dobbiamo continuare a fare la nostra roba, perché quello è un campionato in cui non entreremo mai, perché non saremo neanche credibili a diventare dei trapper ad oggi, no? Cioè, per quanto magari potremmo farla in alcuni casi magari anche meglio di alcuni di loro, però non è il nostro, no? E alcuni purtroppo l'hanno fatto, no? Li hai visti che dal rap sono passati ai capelli colorati, a fare le mosse nei video e a vestirsi come i ragazzini, no? Io mi sarei sentito un po' a disagio, per quanto qualche episodio trap c'è stato nella mia carriera, perché Serio, per esempio, il pezzo che feci con Plaza era un pezzo trap, però non è che, ripeto, mi sono fatto le treccine viola e mi sono vestito come un 17enne per fare quella roba, cioè l'ho fatta comunque dai miei skill. E niente, cioè ci è voluto un po', diciamo, per stabilizzarsi, per stabilire soprattutto la propria posizione all'interno del nuovo ambiente, perché non era più l'ambiente di una volta, in cui comunque quando io uscivo col disco sapevo che mi dovevo confrontare con 4 o 5 nomi che erano i Dogo, Marrakesh, Fabri Fibra, basta probabilmente, quando, e Fedez, Tono, c'eravamo noi. Adesso quando esco con un disco so che nello stesso mese ne escono altri 3 o 4, però mi va bene così, no? Penso che questo anzi mi abbia aiutato ad avere il mio ruolo all'interno dell'ambiente, no? Comunque mi sento in forma, mi sento credibile come rapper e tutto sommato ben voluto dall'ambiente, no? Trap, drill, rap, quel cazzo che è. Allora, la provincia mi ha dato la fame, se vogliamo, di arrivare da qualche parte e in un ambiente che non esisteva dalle mie, appunto la città, la metropoli, lo svago, le opportunità soprattutto, e perché da noi non c'erano i contest di freestyle, non c'erano i club che ospitavano i rapper, non c'era niente, no? C'era soltanto la voglia, ripeto. La città invece mi ha dato appunto tutto l'opposto, mi ha dato una seconda vita. Dai 16-17 anni in poi sono stato praticamente milanese, nonostante non vivessi ancora a Milano. Ho passato i miei anni lì, andavo lì di pomeriggio a far freestyle, subito uscivo di scuola, non andavo neanche a casa a mangiare, piavo il pullman, andavo a Milano a reppare, spesso cenavo lì, la sera stavamo in giro tutta notte a fare i graffiti, tornavo alle 6 di mattina con la metro. Insomma, sono stati anni bellissimi. Infatti, per quanto Milano oggi da trentenne la odi per certe cose, quali il traffico, no, perché se vai a comprare le paglie a Milano con la macchina ci metti un'ora, però alla fine rimane comunque, è un po' come se fosse stata una mamma adottiva, ecco. Ma come è cambiata Milano dal 2009 ad oggi? Beh, sicuramente è diventata molto più multietnica. Per esempio, non so, mia nipote, che adesso non so che classe faccia, comunque mia nipote quindi è piccola, in classe c'è un assortimento, no, di etnie incredibile, un sacco di cognomi stranieri. E questo già anni fa, no? E mi ricordo quando me lo disse, pensai, cavolo, no? Pensa com'è cambiato. Cioè, io per esempio quando andavo a scuola c'era il ragazzo straniero della scuola, no? Invece adesso è proprio comunque una città che si è multietnizzata tantissimo. Questo però mi sento di dire che un po' per dirti anche le cose, no, della provincia, il paragone, ti dico, è una roba che comunque a Milano era già presente una volta. Cioè, per esempio noi quando andavamo al muretto a reppare non eravamo mica soltanto italiani, cioè c'eravamo noi, c'erano i ragazzi marocchini che venivano a farci il beatbox, per esempio c'erano gli albanesi, i neri, c'erano gli asiatici, i pakistani. Sembrava quasi l'ora d'aria del carcere nei film, no? Che quando entri sono tutti divisi, ognuno per cavoli loro. E quindi questo mi ricordo che era una cosa che notavo, per esempio, di molto diverso rispetto alla provincia, dove ancora, diciamo, questa cosa non era molto evidente, no? E che, se vogliamo, ci ha anche insegnato subito, no? A condividere, se vogliamo, no? Con gli altri, a imparare anche dalle altre culture, a confrontarci. Comunque, com'è cambiata Milano? A parte questo, che secondo me si è multietnizzata ancora di più, anche proprio dal punto di vista estetico è cambiata molto. Cioè, ci sono degli skyline adesso, voglio dire, no? Se vai in certe terrazze così, guardi Milano, sembra di stare a Tel Aviv o a New York, no? Una volta assolutamente non era così, era più fatta di palazzi storici. C'era il Pirellone forse, che però non era il suo gran belvedere. Adesso invece ci sono dei palazzi anche, diciamo, belli, no? Basti pensare a tutta la zona del Bosco Verticale, Sti Life. E poi, boh, cioè, è cambiata nel senso che si è evoluta, ma semplicemente è stato il procedimento naturale di quello che è una città così veloce, così globalizzata. Cioè, mi viene da dirti, è diventata super modaiola, ma in realtà, cioè, quando mai Milano non l'è stata, no? In proporzione ai propri tempi, dico, è sempre stata una città avanti sotto quel punto di vista. Abbiamo messo Arie C e ZTL dappertutto, quindi dal mio canto prendo multe dappertutto. Però, boh, cioè, per il resto mi sento di dire che è la stessa città semplicemente 15 anni dopo. Ma guarda, in realtà è stata una roba molto meno pensata di quanto si possa pensare. Scusate il gioco di parole. Stava arrivando l'estate, avevo voglia di rappare. Un giorno mi chiama Zanna, che era in Sony, e dice: oh, sono qua in Sony, ti va di fare Che Te Music 3? Sì. In un mese e mezzo l'ho fatto, l'ho registrato e basta. Cioè, è stato proprio pronti via. Ma allora, Mike Tyson è il mio mito sportivo. Diciamo, io non ho molti miti musicali, per quanto possa far strano. Però Tyson è un personaggio che mi ha appassionato tanto. Da quando ero bambino, comunque, che era ancora un campione, no? Io ero veramente piccolo, però mi ricordo, guardavo i match con mio papà. Mi è piaciuto sempre, insomma, questo suo realmente venire dal basso per elevarsi. Cioè, dal basso estremo al top del top. Secondo me quella foto di Tyson, che poi si vedrà, no, ho citato più foto di Mike Tyson, non ho citato soltanto quella della copertina, però quella della tigre rappresenta, secondo me, il suo momento top dal punto di vista dello status, no? Cioè, dove veramente era talmente esoso che non bastavano più le Lamborghini, cioè c'era la tigre bianca al guinzaglio, no? Quindi, sai, in un mondo come quello del rap, dove l'autocelebrazione è una fetta importante, quantomeno in un determinato tipo di rap, che è sicuramente il mio, ho detto: ma che cazzo devo fare? La foto con la macchina, sì, va bene, però voglio fare qualcosa di diverso, no? Quindi mi piaceva questa idea di citare qualcuno, che poi, vabbè, non è una roba che ho fatto solo io, no? Forse Polo G, non vorrei dire una stupidata, ha citato Michael Jordan in alcuni scatti recenti. Però, insomma, mi piaceva l'idea di fare delle foto citazioni, prendendo comunque appunto quello che è il mio mito. La scelta di fare il tape così, coi sample, coi beat super hip hop, è nata da quello spirito di cui ti parlavo, di dire: lo facciamo e ci divertiamo, non ce ne frega un cazzo di fare il suono del momento. Io comunque, cioè, essendo nato con quella roba lì, faccio molto prima a scrivere i pezzi su quei beat. Cioè, mi ispirano molto di più quando senti sample, ci metto un attimo a scrivere le barre, no? Più difficilmente ci riesco quando sento comunque la roba elettronica, i synth. Quindi, dovendo appunto fare un disco egoista, chiamiamolo così, perché volevo fare un disco che piacesse a me e poi mi sarei eventualmente preoccupato di cosa piacesse agli altri, ho preso i beat che mi piacevano, e questo è il motivo per cui è stato scritto, come dicevo, in un mese e mezzo. È stato semplicissimo. Poi, boh, per esempio c'è questa roba di Gigi Shock, di Rock B, che era nell'aria da un po'. Lui è sempre stato uno dei miei miti, non ci avevo mai collaborato purtroppo, perché ai tempi ero scarso io, nel senso, no, ero un ragazzino e lui era un gigante. Poi c'è stato tutto il passaggio di mezzo in cui io, insomma, ho fatto il mio percorso, che comunque era un po' lontano, no, da quel tipo di mood, da quel suono, e invece diciamo che abbiamo recuperato adesso. Infatti ha prodotto due bellissime basi, i pezzi sono venuti molto bene, lui è molto gasato, bella Rock B. Allora, la scelta dei featuring è nata, come sempre, però questo da una necessità artistica. Cioè, aprivo i pezzi, ah, qua ci sento Tizio, lo chiamo, glielo chiedo, no? Diciamo che non mi piace chiamarli featuring a tavolino, però diciamo featuring che sono nati prima ancora di avere il pezzo. Mi viene in mente quello con Lazza, che anche lui ci teneva a fare una roba con DJ Shock, me l'ha proprio chiesto, mi ha detto: dai, facciamo una roba con DJ Shock. Solo che l'altro beat l'avevo già usato con Jamie Tyson, quindi ho chiamato Shock, dico: senti, Lazza vuole fare una roba su un tuo beat. Io non volevo neanche disturbarlo, sai, già gli avevo chiesto una base, dico: mi voglio rompere i coglioni. Invece lui è stato super carino, cioè, ci ha fatto il secondo beat, che è stato un cannone, abbiamo fatto il pezzo. Aneddoti divertenti, boh, mi viene in mente Jake, per esempio, che nel pezzo Street Movie, che comunque appunto sono tutte citazioni a film, gli mando il pezzo, figata, faccio questa, una bomba, spacca, grazie. Mi manda la strofa dove non parla di film, cioè non ha capito un cazzo, capito? Io ho detto, guarda, è talmente... Sei così bravo che non ti dico niente, però non hai capito niente, perché il pezzo parlava di un'altra cosa. E lui, vabbè, non se n'era accorto. Amen, dai. Ma allora, con Che Te Music 3, l'attitudine ovviamente è fanculo le classifiche. Se poi le classifiche verranno in base dal tape, tanto meglio. Chi ha sentito il tape ci crede anche, eh? Lazza, per esempio, da mo' che continua a dire: ah, il pezzo vedrai che va in classifica su Spotify. Dico: boh, frate, cioè, abbiamo fatto comunque della roba abbastanza cruenta, non è che abbiamo fatto la roba radio friendly. Quindi io, diciamo che non mi voglio porre aspettative. Ripeto, è stato un tape per i miei fan affezionati, per i fan affezionati del rap. Spero che piaccia loro, che magari lo suoneremo live. Se poi deve venire qualcosa in più, ben venga. Però esattamente come nel 2009 ti dicevo che volevo che questo disco fosse apprezzato dalla gente dell'ambiente, lo è Che Te Music 3 tutti questi anni dopo, a rappresentare il rap in questo momento, che secondo me, tra l'altro, è una cosa importante, perché è un buon momento per farlo, io sono in un buon momento per farlo e il pubblico è in un buon momento per capirlo. Bella raga, sono i Mischilla e questa è TRX Radio.
Avete ascoltato TRX Incontra.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.